prese diverse coppe di vino ed esclamò che il matrimonio faceva venire sete e così via. Continuò a ripeterlo tutto il giorno. Fu la prima cosa che mi disse quando uscì dalla sua stanza e mi vide. Tentò persino di ridere virilmente. Arturo e Caterina rimasero a corte per tutte le feste natalizie e mi accorsi che non sopportavo di stare in loro compagnia. Mi incupivo e cercavo di evitare le feste. Era un comportamento così insolito che alla fine la regina venne a cercarmi nel mio rifugio solitario, una stanza vuota sotto i tetti del palazzo. Pensavo che nessuno si fosse accorto che andavo là, ma evidentemente mia madre l'aveva notato. Era freddo lassù, nessuno vi accendeva mai il fuoco, ma sentivo vagamente la musica e le risate che salivano dalla sala grande. Un altro mask, un altro ballo. Cercavo di non ascoltare, guardavo dalla finestrella coperta di ragnatele e vedevo i raggi obliqui del sole dicembrino sui giardini del palazzo e più oltre. Tutto era bruno, dorato e immobile. Vedevo le navi sul Tamigi, all'ancora in attesa. In attesa. Avrei voluto essere un marinaio, vivere su una di quelle navi, trascorrere la vita sull'acqua e navigare in tutto il mondo. Al confronto, la mia esistenza di principe era banale. Avrei cominciato a scendere ai moli e a imparare tutto sulle navi. Vi sarei andato in segreto. In questo modo mio padre non avrebbe potuto obiettare. Mi sarei travestito e poi quando fossi diventato un marinaio esperto sarei salpato. Avrei dimenticato la mia vita. Sarei scomparso per diventare un principe vagabondo e vivere grandi avventure. Nessuno avrebbe mai saputo cosa fosse stato di me. Io solo avrei conosciuto la mia vera identità. Avrei vissuto tra i mostri e le battaglie navali e... Enrico! Una voce sommessa mi interruppe. Mi voltai turbato e vidi la regina. Enrico, che cosa fai qui tutto solo? Sto disegnando il mio futuro. Questo l'ha già fatto tuo padre. Sì, mio padre pensava di fare di me un prete, ma avrebbero dovuto adattare i parametri liturgici a qualcun altro, perché io avrei affrontato i mari sconfinati. Non devi preoccuparti per la tua posizione, disse la regina, credendo di rassicurarmi. E non devi nasconderti quando si fa festa. Le feste mi annoiano, dissi in tono solenne, e i costumi per il mask erano tarmati. Quel particolare mi aveva causato un grande imbarazzo. Sapevo che l'ambasciatore spagnolo se n'era accorto e aveva riso di noi. Mia madre annuì. Sì, lo so, sono così vecchi. Allora perché il re non ne ordina di nuovi? Scattai. Perché? La regina ignorò la domanda e i suoi sottintesi. Presto incominceranno i balli. Vieni, ti prego. Sei un danzatore così abile. Un danzatore abile, borbottai. Devo dimenticare i balli, a meno che Arturo intenda permettere agli ecclesiastici di danzare. Credete che Sua Santità concederà la dispensa? Non c'era speranza. Dovevo scegliere il mare, era chiaro. All'improvviso la regina si chinò per toccarmi lievemente il viso. Caro Enrico, disse, anch'io lo detestavo tanto. Dunque sapeva e capiva. Era stata la primogenita, ma femmina. Non poteva essere regina regnante e aveva atteso, aveva sempre atteso di essere assegnata al suo ruolo secondario. Annuì e la seguì obbediente nella sala grande. La sala era surriscaldata e piena di folla. Tutti vestivano di raso, broccati coperti di gemme, velluti dai colori splendidi. Mi vergognavo un po' dei miei indumenti semplici. Mi erano stati concessi soltanto 3 abiti nuovi per le nozze e le festività natalizie e ormai li alternavo da diverso tempo. Arturo e Caterina sedevano a un'estremità della sala. Arturo era abbigliato come un idolo e appariva fragile, simile a un pupazzo sullo scranno imponente. Continuava a sbirciare Caterina con fare nervoso. Arturo e la novella sposa avrebbero lasciato Londra al termine delle feste per recarsi in un castello orrido e freddo al confine gallese a recitare la parte dei futuri sovrani. Era stata un'idea di mio padre che mirava a temprare Arturo. Era chiaro che Arturo non desiderava essere temprato, tuttavia era disposto a sottomettersi perché era il suo dovere. Arturo era sempre ligio al dovere. Sembrava convinto che questo distinguesse un re o che fosse addirittura l'essenza della regalità. I menestrelli presero posto nella galleria. Erano 15, più del doppio del solito. Il loro capo annunciò che erano onorati dalla presenza di un suonatore di liuto veneziano e da un suonatore di ciannamella fiammingo. Queste parole furono accolte con un mormorio di approvazione. Quindi l'uomo annunciò che avrebbe suonato un musico francese, esperto delle danze in uso alla corte di Francia, e un altro artista proveniente dalla corte spagnola. All'inizio eseguirono soltanto danze inglesi e quasi tutti i nobili ballarono perché conoscevano quelle misure, conoscevano la pavano, la branzle e la lemanda. Arturo non volle ballare. Stava immobile e solenne sul grande seggio e non badava a Caterina che irrequieta batteva il piede a terra. Desiderava danzare, lo si leggeva in ogni linea del suo corpo. All'improvviso decisi di soddisfare quel suo desiderio. Era anche il mio. Eravamo entrambi prigionieri della nostra posizione. Lei, sposata a un marito.